pensiero per oggi. A cura dell'Associazione Insieme, un servizio cristiano per la famiglia. Una produzione RWS.
Per chi nutre propositi di pace, c'è gioia. Dal libro dei Proverbi. Ogni volta che decidiamo di mostrare interesse e ascoltare nostro figlio o il nostro coniuge, magari rimandando a più tardi un lavoro, il messaggio che comunichiamo è: per me sei così importante che non posso non stare ad ascoltarti. Questo amore e questa attenzione reciproca producono gioia e pace nella nostra famiglia, mentre un atteggiamento critico e brontolone produce scontento e tensione. Sta a noi genitori dare sempre l'esempio e soprattutto mostrare coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. Incoraggiamo la crescita dell'amore e della comunicazione in famiglia con degli atti concreti e non solo con le parole. E soprattutto ricordiamoci che sta a noi genitori prendere l'iniziativa. Consiglio pratico. Prendiamo delle pizze stasera, così mamma si riposa.
A questo punto parliamo con Alicia Sayen dell'Associazione Insieme, un'associazione evangelica per la coppia e per la famiglia. Abbiamo sentito in questa riflessione tratta dal calendario per la famiglia 2006 quanto sia importante questa attenzione nei confronti dei bambini, dei nostri figli, a costo anche di mettere un attimo da parte il nostro lavoro o le nostre occupazioni. Sembra facile, sembra quasi scontato, in realtà spesso non è così semplice.
Io a volte mi rendo conto, cioè lo so che è difficile, che siamo presi da mille cose, però a volte mi rendo conto, mi sono trovata in tante situazioni, anche in casa nostra, con i nostri figli, uno dei nostri figli parla, magari l'ultimo, e nessuno risponde. Oppure lui ha fatto una domanda in modo preciso a Gianni o a uno dei fratelli e nessuno risponde. E penso che il messaggio che l'altro potrebbe recepire è quello che dico non è importante, gli altri non sono interessati a quello che sto dicendo. Quindi forse vale la pena, anche se è difficile, se siamo presi da mille cose, però vale la pena dare un messaggio positivo comunque ai nostri figli, ma anche al nostro coniuge. Quando uno parla, fermarsi un attimo ed ascoltare, fare attenzione a quello che l'altro sta dicendo, non per la cosa in sé, non per la cosa che sta dicendo l'altro in modo particolare, ma proprio per dare un messaggio: ti sto ascoltando, cioè, sei importante, se tu parli voglio darti la mia attenzione.
Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito nella riflessione di questa settimana è che si dice che un atteggiamento critico e brontolone produce scontento e tensione. Esattamente il contrario invece di questa attenzione di cui abbiamo appena parlato, che produce gioia e pace nella famiglia.
Io penso in modo particolare al rapporto con i figli o al rapporto con il coniuge. Se noi cominciamo a trovare in quello che l'altro fa, in quello che l'altro dice, negli atteggiamenti che ha, proviamo irritazione, troviamo da ridire, o pensiamo che le cose potrebbero essere dette o fatte meglio in un modo diverso, Questo atteggiamento critico e brontolone produce nell'altro esattamente il contrario di quello che vorremmo trovare. Quindi quando mi riferisco a un atteggiamento critico e brontolone, parlo di colui che riceve il messaggio. Cioè, chi riceve il messaggio non deve essere brontolone e ipercritico nei confronti dell'altro, altrimenti il risultato è quello di scoraggiare l'altro e poi di produrre nell'altro lo stesso atteggiamento ipercritico. Prendiamo ad esempio i nostri figli, prendiamo gli adolescenti, che sono idealisti per eccellenza, sembra che loro siano in grado, potrebbero, vorrebbero cambiare il mondo intero, no? E che tutto vada male e loro siano in grado di cambiarlo. Se noi cominciamo con i nostri figli adolescenti ad usare questo atteggiamento ipercritico, è chiaro che loro, osservandoci continuamente, troveranno nei nostri atteggiamenti, nelle nostre parole, nel nostro modo di vivere, di contattare anche gli altri, troveranno molto da ridire e quindi, sentendosi accusati, aggrediti, come riflesso aggrediranno a loro volta. Quindi si produce proprio un'aria, un'atmosfera carica, pesante in casa, in cui nessuno è contento e tutti hanno da ridire sull'altro.
E infatti qui si dice occorre che noi genitori prendiamo l'iniziativa, forse di spezzare anche questa tendenza a criticarci l'un l'altro?
Esatto, ma non solo a criticarci l'un l'altro come genitori, anche a criticare i nostri figli continuamente,
certo.
Per quello che fanno, per quello che dicono. Loro hanno il diritto ad avere le loro opinioni, anche se noi non condividiamo. Magari si vestono in un modo che a noi non piace, magari si pettinano, hanno i capelli in un modo che a noi non piace, oppure hanno degli amici che a noi non piacciono. Non possiamo criticare categoricamente ogni volta ogni singola cosa.
Ma qualche osservazione si possono fare?
È ovvio, soprattutto con gli adolescenti, però forse dovremmo limitarci a poche cose invece che criticare tutto, perché altrimenti proprio li istighiamo a fare la stessa cosa nei nostri confronti. Limitarci a poche cose importanti. Adesso, il taglio dei capelli, voglio dire, non è che noi ci rimettiamo chissà che se loro si pettinano in un modo piuttosto che in un altro, se hanno i capelli all'ingiù, i capelli a istrice con il gel, non ci cambia nulla. È la loro moda, è il loro modo di fare, di sentirsi come gli altri. Per quanto riguarda il vestito, il vestire per esempio, certo non devono andare in giro in modo indecente, a me non piace che un ragazzo o una ragazza si abbassino e si vede il sedere dietro, e adesso si usa il pantalone a vita bassa con l'elastico degli slip che fuoriesce, ma anche i miei figli lo fanno, voglio dire, non è che sia una cosa, la decenza però lasciando un margine di tolleranza e di libera scelta al figlio. Quindi non è che non si debba dire niente, si deve dire, però non abbiamo da ridire su ogni singola cosa.
Io ricordo che stiamo parlando con Licia Sayen dell'associazione Insieme, un'associazione evangelica per la coppia, per la famiglia. Abbiamo accennato poco fa a questo rapporto tra genitori e figli in modo particolare, che a volte è improntato a una critica eccessiva, no? Occorre invece forse porre le priorità, insomma, anche nelle nostre osservazioni negative. Io a questo punto però, Licia, vorrei chiederti un commento su una statistica che è emersa proprio nei giorni scorsi, un rapporto dell'Eurispes e del Telefono Azzurro che hanno tentato di tracciare l'identikit degli italiani tra i 7 e i 19 anni. Non so se questo è rilevante rispetto al discorso che abbiamo fatto finora, penso di sì, comunque tu mi dirai anche quello che pensi. Ecco, in un articolo che è apparso sul quotidiano Il Firenze del 18 novembre del 2006 leggiamo: «Non sono interessati ai grandi problemi del pianeta, l'unico destino che veramente li interessa è il loro. Sono mediamente contenti di quello che hanno, la politica per loro è una cosa chiusa in un palazzo inaccessibile e parla una lingua oscura. I loro obiettivi principali sono la famiglia e il lavoro. Gli ideali non bucano la sfera del privato e la ribellione si è spenta in un moderato individualismo. Si è distratta davanti al monitor di un computer, l'unico viaggio solitario oltre qualche confine». Questo a grandi linee è il profilo della popolazione italiana tra i 7 e i 19 anni che emerge dalle 800 pagine del 7° rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza elaborato da Eurispes e Telefono Azzurro, le linee di tendenza delle potenzialità e dei rischi che caratterizzano l'età evolutiva nel nostro paese. Un sondaggio importante perché fatto su un campione di 2516 giovani con delle modalità di tipo scientifico e dunque in qualche modo rappresentativo.
Boh, così di primo acchito mi sembra un po' pessimistico, anche se riconosco che c'è un paradosso, che caratterizza un po' la nostra società, perché mai come oggi la famiglia è in crisi, eppure nello stesso tempo, l'hai appena letto, questi ragazzi dai 7 ai 19 anni sono così attaccati alla famiglia e trovano nella famiglia comunque un rifugio sicuro. Io sfumerei tante cose, però è vero che il campione che loro hanno preso in esame è abbastanza importante, perché 2516 giovani è un campione abbastanza importante. Quello che vedo io nella mia pratica come psicopedagogista, come consulente familiare, è comunque una famiglia abbastanza in crisi e dei genitori abbastanza assenti. Ecco, questo è quello che posso dire io. I ragazzi hanno bisogno di guide sicure e hanno bisogno di adulti, partendo dai genitori fino alle persone più importanti nella loro vita, hanno bisogno di adulti che siano delle figure di riferimento e che pongano dei limiti. Il problema oggi è che i genitori, essendo spesso assenti, molto assenti per lavoro o per altre motivazioni, non assicurano questa presenza e questo, direi anche questo controllo che ci vuole per i ragazzi di questa età, soprattutto diciamo per quelli dai 7 ai 15 anni, un controllo e un interesse a stimolarli ad avere interessi oltre, che vadano oltre il computer. Leggere, uscire, interessarsi, fare del volontariato, interessarsi agli altri, però ci vuole molto impegno anche da parte dei genitori, cioè non è che vada da sé che i ragazzi si interessino a questo e quello, ci sono le eccezioni, ci sono dei ragazzi che facilmente si interessano a tantissime cose. In genere i ragazzi sono piuttosto pigri, cioè veramente a loro basta la televisione, lo schermo del computer, mangiare.
A questo proposito io leggo che l'uso della televisione per il 43,6% dei bambini dai 7 agli 11 anni è tra 1 e 3 ore al giorno.
Certo.
Per gli adolescenti si alza, cioè il 56,4% degli adolescenti, quindi fino ai 17 anni, usano la TV tra 1 e 3 ore ogni giorno. Poi si dice, ecco, cosa odiano di più? Il 36% odia sentire i genitori litigare. E questo mi sembra interessante.
Infatti.
Poi cosa vorrebbero diventare? Insomma, calciatore della nazionale, questo
vabbè.
Anche per me lo era. Poi non, in realtà. Ecco, una cosa invece triste, io non so fino a che punto. Non sono interessati ai grandi problemi del pianeta, l'unico destino che veramente li interessa è il loro. Ecco, considerando che invece siamo in un'epoca di emergenza anche dei destini del pianeta, insomma, è un po', lascia un po' pensare questo rifugio nel privato.
Sì, adesso io qui mi sembra una previsione un po' pessimistica, effettivamente sono rimasta un po' pensierosa quando hai letto questo. può darsi che la percentuale sia diversa dei ragazzi, che ne so io, di 20 anni fa. Può darsi che i ragazzi di 20 anni fa erano molto più interessati tanto alla politica che alle sorti del pianeta, alla natura in generale. Non lo so, adesso io non ho letto questo studio, quindi non posso... Non voglio criticarlo più di tanto, perché non so quali sono state le domande, gli item che hanno posto i ragazzi. Comunque,
se è vero, però ho l'impressione che riflette anche una situazione anche dei più grandi, insomma.
Sì, ecco, quello che si può dire è che assistiamo così ad un interesse per il benessere personale. Questo sì, cioè anche nelle coppie, molte coppie scoppiano per questo, perché non c'è più il bene comune della coppia, dell'entità noi, c'è il bene mio. Se sto bene io si continua, se non sto bene vado via, che ci siano o che non ci siano i bambini. Questa è una cosa che noi appuriamo quotidianamente, questo è vero. E quindi se ci sono dei figli in casa, ovviamente questo è l'esempio che hanno, questo è quello che producono. Però io non me la sento di puntare il dito verso i ragazzi, comunque non verso ragazzi di quest'età. Io punterei più il dito verso gli adulti, che si pongono come esempio e che danno questo ai loro figli. Diamo questo ai nostri figli, ed è questo che è grave.
Io ricordo che stiamo parlando con Licia Sayen dell'associazione Insieme, un'associazione evangelica per la coppia e per la famiglia. Abbiamo visto poco fa una statistica, una tra le tante, diciamo, no? Questa apparsa recentemente sui quotidiani italiani, una ricerca dell'Eurispes insieme con Telefono Azzurro. Torniamo a riflettere su quello che ci propone questa settimana il calendario per la famiglia 2006. Si dice che i genitori devono prendere l'iniziativa, dare l'esempio e soprattutto mostrare coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. Incoraggiamo la crescita dell'amore e della comunicazione in famiglia con degli atti concreti e non solo con le parole. Vorrei chiederti che cosa si deve intendere qui per atti concreti.
Ma per esempio, se noi vogliamo stimolare i nostri figli, perché tocca a noi siamo i genitori, quindi siamo noi che dobbiamo farlo. Se vogliamo stimolare i nostri figli alla comunicazione, qualunque età essi abbiano, noi possiamo farlo in tanti modi, attraverso il gioco, attraverso una festa, una serata speciale, per esempio con i bambini piccoli, mangiare una sera in salotto. Io l'ho fatto con i miei quando erano piccoli, mi ricordo una sera, Gianni ha preso l'abitudine di uscire con un figlio alla volta per una pizza o a McDonald's, per avere una serata speciale, e quella sera ero rimasta in casa io e altri due maschietti più piccoli, che ovviamente erano un po' invidiosi del fatto che il babbo uscisse con il fratello per andare a McDonald's. Allora io ho proposto una serata speciale che andasse un po' al di là dei canoni abituali. Abbiamo fatto una cena in salotto per terra, abbiamo messo una coperta come se fosse un picnic. Ovviamente è una cosa che non si fa, di mangiare per terra nel salotto. Certo. Però ecco, questa cosa proprio di andare al di là delle regole che ci siamo posti, no? Che si potesse fare picnic in salotto con una coperta per terra, abbiamo messo i piatti di plastica, gli ho fatto le crepe con la Nutella, insomma, trovare con la fantasia, la creatività, dei modi per, anche attraverso una festa, attraverso un regalino, per spingere i nostri figli a comunicare, perché quelle sono situazioni così speciali in cui si comincia col ridere, con la gioia così, e poi mano a mano che si va avanti i ragazzi, i bambini cominciano a dire delle cose profonde di se stessi o delle preoccupazioni che loro hanno a scuola. Con uno dei miei figli, il secondo per esempio, noi la sera avevamo il compito di rigovernare io e lui, allora si andava in cucina, si chiudeva la porta e si lavava i piatti insieme. Quelli erano momenti specialissimi in cui mio figlio si apriva, ed è un tipo abbastanza chiuso, si apriva e parlava della scuola, parlava di un problema con un amico. Capisci? Cioè, tocca a noi con la nostra creatività cercare delle occasioni senza pianificarle per forza, altrimenti il bambino capisce che è un appuntamento, dice ma perché ti devo parlare proprio ora? Però stimolarli in tutti i modi e in modi diversi a comunicare. Magari cominciamo parlando di noi stessi e loro si sentiranno stimolati a fare altrettanto, quindi a parlare delle cose che più gli stanno a cuore.
Benissimo, io ringrazio davvero Licia Sayen per questo esempio che mi sembra molto bello, insomma, no? Che può essere anche una traccia per le nostre famiglie.
È molto semplice, sono cose semplici, Roberto, non è che ci voglia chissà che, ma anche un regalino, un pensierino comprato con un bigliettino speciale da fargli trovare sulla scrivania o sul letto quando loro rientrano da scuola. La settimana scorsa avevo una mamma in consulenza e come famiglia stanno passando un momento difficile e lei mi ha detto che aveva scritto un messaggio sul diario, sulla pagina del giorno, alle loro bambine, così quando erano a scuola e hanno aperto il diario hanno trovato un messaggio d'amore da parte della mamma, e questa l'ho trovata un'idea veramente molto bella. Il bambino è a scuola, è solo, magari pensa a tutti i problemi che ci sono a casa ed ecco che aprendo il diario trova una frase, un pensierino d'amore da parte della mamma. Sono veramente piccole cose.
Senti,
cose
questo concrete. Ruolo è più facile che venga svolto dalla mamma oppure anche i babbi?
No, anche i babbi, i bambini amano molto quando sono i babbi a farlo. La mamma è naturale che lo faccia, ci pensa continuamente, ma che sia il babbo a prendere l'iniziativa, a dire dai stasera si va a McDonald's, stasera vi porto a prendere un gelato, sono occasioni bellissime in cui soprattutto i maschietti, ma anche le femminucce, sentirsi speciali una sera per il babbo, sono cose che loro amano tantissimo.
Anche il gioco ha una sua importanza in questo...
Sì.
Aspetto?
Noi abbiamo utilizzato molto il gioco in famiglia perché anche se i piccoli, per i piccoli è sempre un momento un po' critico perché loro vorrebbero vincere sempre, però il gioco e l'attività ludica è una cosa molto molto bella, capisci molto di come il bambino ragiona, di quali sono le preoccupazioni, i problemi che lui affronta normalmente, qual è il suo cruccio, lo capisci molto attraverso il gioco. Poi sono momenti distensivi, perché altrimenti veramente ci diciamo solo le cose brutte, antipatiche, le riprensioni, ecco, invece il gioco aiuta anche a dare gioia.
Benissimo, allora davvero grazie Licia Sayen per questo contributo e naturalmente appuntamento con te e con gli ascoltatori la settimana prossima, sempre alla stessa ora.
Grazie a te Roberto e buona settimana a tutti.
Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione e al termine di questa trasmissione vogliamo ricordarvi che se lo desiderate potete fare richiesta del calendario famiglia a cura dell'associazione Insieme, un ministero per le coppie e le famiglie. Per richiedere questo calendario particolare potete telefonare al 328 84 35 454. Il calendario costa 6 euro e contiene in ogni settimana dei consigli importanti per la famiglia. Quindi ricordo ancora una volta il numero di telefono dell'associazione Insieme, un ministero per le coppie e le famiglie, 328 84 35 454.
Abbiamo trasmesso Un pensiero per oggi, a cura dell'Associazione Insieme, un servizio cristiano per la famiglia. Una produzione RWS.